Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Riprendiamo il nostro annuario della lirica del Novecento ripartendo dal 1911. Non ci fu solo Puccini a riscuotere un grandissimo successo anche oltre oceano. Pietro Mascagni, già dopo le prime opere e in virtù anche di una carriera internazionale di direttore d'orchestra, divenne un idolo delle folle di tutto il mondo, al punto che se ne imitava perfino la pettinatura, detta appunto Mascagna. La sua opera drammatica in tre parti, Isabeau, sul libretto di Luigi Illica, debuttò al Teatro Coliseo di Buenos Aires, dunque in Argentina, il 2 giugno 1911, con l'autore sul podio, ottenendo un formidabile successo. Una volta di più, con questa partitura, Mascagni voleva dimostrare di non essere solo il compositore di cavalleria rusticana, che in fondo fu il suo unico accostamento al verismo, ma di essere anche in grado di assecondare un testo che risentiva delle raffinatezze decadenti del dannunzianesimo imperante. Soggiornò durante la composizione presso la villa di Luigi Illica a Castell'Arquato, dove fu invitato ad ascoltare il lavoro anche Giacomo Puccini, con il quale Mascagni aveva studiato al Conservatorio di Milano. A conferma del prestigio di Mascagni, di cui si è detto, in Italia si contesero la Prima Nazionale, la Scala e la Fenice, che diedero Isabeau contemporaneamente, tuttavia non rinnovando il successo argentino. La vicenda è quella della principessa condannata dal padre a cavalcare nuda, coperta solo dai suoi lunghi capelli, dopo aver rifiutato di sposare il vincitore del torneo che il suo re genitore aveva organizzato per sceglierle lo sposo. Ermanno Volferrari, dopo i quattro rustichi e le donne curiose, si scostò dall'amato Goldoni per l'opera in tre atti I gioielli della Madonna, che ebbe la prima rappresentazione in Germania all'Opera di Corte il 23 dicembre 1911. Oggi è un titolo quasi scomparso dai cartelloni, ma allora fu diretta anche a New York da Arturo Toscanini. Si può dire che sia una momentanea adesione del compositore a quei soggetti di malavita tipici del verismo. A Napoli, Maliella è inutilmente amata dal fabbro Gennaro, il camorrista Raffaele si dichiara pronto a rubare per lei i gioielli della Madonna. Il furto è anticipato da Gennaro per ingraziarsi i favori della giovane che ama. Ma Maliella scappa comunque con il guappo Raffaele e Gennaro, riportati i gioielli alla Madonna, si accoltella a morte. La pagina più famosa è l'intermezzo che adesso ascoltiamo. Dopo Isaac Albéniz, che aveva dedicato alla Spagna quasi tutta la sua produzione perfino negli anni in cui risiedette a Parigi, altrettanto fece Manuel de Falla. D'altronde, la musica popolare spagnola, singolare impasto di cultura moresca, gitana ed iberica, costituì per molti musicisti della penisola e non solo una fonte di ispirazione straordinaria. L'opera di de Falla, in 2 atti e 4 quadri, ricca di spunti folclorici e danze nazionali, dopo aver vinto nel 1905 il concorso indetto dall'Accademia delle Belle Arti di Madrid, stentava a trovare accoglienza in un teatro spagnolo. Dopo 6 anni, nell'aprile del 1911, esordì in francese con successo al Teatro del Casino di Nizza, per essere ripresa all'Opéra Comique di Parigi nel dicembre successivo. Solo nell'anno 1914 arrivò anche in Spagna. Salud ama Paco, che tuttavia si fidanza con un'altra ragazza. Salud si presenta alla loro festa di nozze e confida a Manuel, fratello della futura sposa, il suo passato rapporto con Paco, che tuttavia lo nega. Salud, disperata, cade a terra morta. Termina così la sua vita breve, la sua breve vita. Ascoltiamo la prima danza spagnola.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Se in Isabeau Mascagni si era servito di un libretto di Illica in stile d'Annunziano, con Parisina, tragedia lirica in quattro atti, si servì di un libretto approntato da D'Annunzio stesso. L'editore Ricordi non riuscì a far collaborare Puccini e D'Annunzio, riuscì invece all'editore concorrente Sonzogno di mettere insieme Mascagni e D'Annunzio. Le due grandi celebrità artistiche italiane del momento si riunirono per quest'opera parisina che debuttò alla Scala il 15 dicembre 1913. Mascagni faticò non poco ad adattarsi alla verbosità ricercata del verso del Vate. Ne uscì una partitura di durata inusitata che tuttavia fu accolta con favore. Stella de Tolomei è la favorita di Niccolò d'Este e gli ha dato un figlio, Ugo. La loro convivenza deve però terminare quando il duca d'Este decide di sposare Parisina Malatesta. Ugo è attratto dalla matrigna, che salva da un attacco piratesco sulla via del santuario di Loreto. Tra i due scoppia la passione. Niccolò li scopre e li condanna al capestro. Ascoltiamo la sconsolata aria di Parisina Bene Morrò nella interpretazione di Denia Mazzola Gavazzini.
Oh.
La tragedia Francesca da Rimini di D'Annunzio fu la fonte del libretto di Tito Ricordi messo in musica da Riccardo Zandonai, prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino il 9 febbraio 1914. Nato a Rovereto nel Trentino ancora asburgico, l'irredentista Zandonai, che fu condannato a morte per italianità, volle che la sua opera fosse esente da ogni influenza germanica e anzi fosse pervasa di calda sensualità latina, grazie ad una suadente tavolozza orchestrale e una morbida linea di canto. La vicenda dell'opera è quella ben nota, resa celebre dal quinto canto dell'Inferno dantesco. Francesca sposa lo sciancato Gianciotto Malatesta, matrimonio combinato dal signore di Rimini, Guido, che ha fatto credere alla ragazza che avrebbe sposato l'altro suo figlio, il bellissimo Paolo. Quando Paolo e Francesca leggeranno dell'amore di Lancillotto e Ginevra, non resisteranno alla passione, ma in seguito, sorpresi da Gianciotto, avvertito dall'altro fratello malatestino, il marito, tradito, uccide fratello e sposa. Ascoltiamo l'aria di Francesca del terzo atto. A Paolo, datemi pace, dalla voce di Mirella Freni. Allievo di Rimsky-Korsakov, Igor Stravinsky, come fece sovente il maestro, scelse il mondo delle fiabe per il suo primo balletto, L'uccello di fuoco, e per la sua prima opera, Le Rossignol, L'usignolo, ispirata ad una fiaba di Andersen. Si tratta di un lavoro in tre brevi atti che durano poco più di tre quarti d'ora. Fu rappresentato per la prima volta il 26 maggio 1914 all'Opéra di Parigi. Stravinsky aveva iniziato la composizione molti anni prima e si era arrestato dopo il primo atto per scrivere per la famosa compagnia dei Ballets Russes di Sergei Diaghilev, che nella capitale francese ottenne successi clamorosi, ma anche creò scandalo con la rivoluzionaria sagra della primavera, appunto, di Stravinsky. Quando questi riprese in mano le Rossignol, il suo linguaggio era approdato ad esiti totalmente innovativi e diversi. Tuttavia, il completamento del lavoro con il secondo e terzo atto non lascia avvertire questa discontinuità stilistica. La partitura è un impasto originale di delicatezza, di grottesco, di elementi esotici. La vicenda è ambientata in Oriente, in Cina, presumibilmente. All'imperatore viene portato un usignolo perché ascolti il suo canto meraviglioso. Può aver incantato tutti, però l'usignolo vola via quando sente nella reggia il canto di un usignolo meccanico. Indignato, l'imperatore condanna l'uccello all'esilio e nomina il giocattolo meccanico cantore ufficiale. L'imperatore cade ammalato ed è in punto di morte. Torna l'usignolo e canta fino all'alba, quando la morte scompare. Tornerà allora tutte le notti per tenerla lontana. Ascoltiamo il canto dell'usignolo dalla voce di Barbara Hanningham.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Se con Siberia alla Scala del 1903 Umberto Giordano non aveva rinnovato gli straripanti successi di Andrea Chenier e Fedora, grazie a Madame Saint-Jean valicò l'Atlantico e l'opera ebbe la sua prima rappresentazione al Metropolitan di New York il 25 gennaio 1915 sotto la direzione di Arturo Toscanini, ottenendo un grande successo. Renato Siboni aveva ricavato il libretto dalla commedia omonima di Victorien Sardou. Cantarono interpreti di prestigio come il soprano Geraldine Farrar e il tenore Giovanni Martinelli. La vicenda si svolge 3 anni dopo la Rivoluzione francese, nel 1792, il giorno della conquista delle Tuileries. Madame Saint-Jean è il nomignolo dato a causa dei suoi modi molto sbrigativi all'alsaziana Caterina Hübscher, proprietaria di una lavanderia a Parigi. Incontriamo personaggi storici come Fouché e Napoleone, al quale vanno le attenzioni di Madame, che è fidanzata con il sergente Lefebvre. Madame non nega il soccorso ad un soldato austriaco ferito, il conte di Neipperg, e lo nasconde. Poi lo fa fuggire. Quasi 20 anni dopo, nel 1811, Napoleone è all'apice della carriera. Lefebvre è divenuto maresciallo e Madame, che è ora la sua sposa, duchessa. Ma la donna, visti i suoi modi e comportamenti, non è all'altezza del suo rango e Napoleone le ordina di divorziare, anche perché sospetta che sia in contatto con il conte di Neipperg, che ritiene essere amante di sua moglie Maria Luisa. Madame Saint-Jean si difende, ricordando a Napoleone quanto lo abbia favorito quando era giovane, e riesce anche a scagionare il conte di Neipperg. L'imperatore resta ammirato dell'abilità di questa donna e le dà il braccio davanti a tutti. Sentiamo il tenore Giorgio Merighi in Questa bocca a non guardarmi.
Steve!
ancora D'Annunzio troviamo autore del testo di Fedra, che andò in scena per la prima volta al teatro alla Scala il 20 marzo 1915, diretta da Gino Marinuzzi. Compose la musica il Debrando Pizzetti Parmense, che il Vate, con il suo linguaggio altisonante, aveva ribattezzato il Debrando da Parma. Nato nel 1882, Pizzetti, con Malipiero, Casella, Respighi, appartenne a quella generazione dell'Ottanta che aveva circa 20 anni nel 1900 e di fatto costituiva la nuova linfa della musica italiana dopo Verdi e Puccini. Fu anche la generazione che cercò di ampliare la monocultura musicale del melodramma che aveva caratterizzato il panorama italiano dell'Ottocento, dedicandosi con più continuità ad una produzione strumentale e sinfonica, tuttavia senza disdegnare il teatro musicale. Fedra, già terminata nel 1912, era stata destinata al Teatro Costanzi di Roma, dove era prevista per il Carnevale 1913. Ma la produzione fu annullata per fare posto, su volontà dell'editore Sonzogno, a Parisina di Mascagni, di cui abbiamo già detto, sempre su testo di D'Annunzio. Fedra, alla Scala, fu accolta con attenzione soprattutto dalla critica, perché interrompeva la presenza dominante di opere veriste. L'ambientazione è infatti nell'antica Grecia, nella reggia del re Teseo, di cui si diffonde la falsa notizia della morte. La moglie Fedra, che è segretamente innamorata del figliastro Ippolito, ne gioisce segretamente. Tornato invece Teseo, reca con sé la giovane e bella schiava Ippanoe, per la quale Fedra prova subito gelosia, al punto di arrivare poi a pugnalar la morte sull'altare di Giove. Respinta Fedra da Ippolito, per vendicarsi lo accusa di tentata violenza con il padre. Teseo, inferocito, invoca sul figlio la furia del dio del mare che lo esaudisce. Di fronte al cadavere di Ippolito, Fedra, che ha già bevuto il veleno, confessa la verità. Complessa figura di donna, Fedra era già stata la protagonista delle tragedie di Seneca e Racine. Ascoltiamo il preludio dell'opera di Pizzetti.
Thank you.
La prossima volta riprenderemo dall'anno 1916 con Goiescas di Enrique Granados.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.